Alleluia. Aprite la vostra Bibbia per favore nel Vangelo di Luca. Stiamo cercando un locale qui su Torino per avere la possibilità di continuare con queste conferenze, perché cerchiamo di avere un luogo anche un po' più caldo. Perché avete freddo? Che è direttamente con Piumino, mia sorella. Con la termocoperta. E quindi vi diciamo anche, se ci aiutate a trovare qualche cosa, magari a cercare qualche cosa, stiamo cercando qualcosa proprio a Torino, qualcosa di ampio, qualcosa di buono, qualcosa che ci permette di poter non solo fare delle conferenze, ma nel nostro cuore chiaramente c'è quello di fare qualche cosa di più concreto nella città di Torino, in maniera particolare da settembre in poi. Perché faremo queste conferenze ad aprile, a maggio, a giugno, probabilmente anche a luglio, vediamo poi se c'è una questione di ferie, se ci sono molte persone che sono fuori, quindi non sappiamo esattamente come gestire la cosa, ma il nostro desiderio chiaramente è quello di essere un po' più presenti in maniera un pochettino più determinata e determinante nella città di Torino, quindi aiutateci in questo, ok? L'ultima offerta la faremo fra un poco. Già, non mi guardare così. Luca capitolo 4, versetti 42, 43. Poi fattosi giorno, egli uscì e andò in un luogo deserto, ma le folle lo cercavano e lo raggiunsero e lo trattenevano e lo trattenevano e lo trattenevano perché non andasse via da loro. Le folle lo trattenevano perché non andasse via da loro, ma egli disse loro: bisogna che io annunzi la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città, perché sono stato mandato per questo. La gente vuole sempre una comunità, vuole sempre creare, giustamente, non è sbagliato questo, perché è il bisogno dell'essere umano. Ma quante volte Gesù ha avuto l'occasione di iniziare qualche opera da qualche parte? Immaginate, le persone cercavano di trattenere Gesù, ma Gesù non si faceva trattenere e diceva: bisogna che io annunzi la buona notizia del Vangelo del Regno in ogni paese, in ogni e nelle altre città, perché io sono stato mandato per questo. Guardate un attimo insieme a me in Luca al capitolo 9, al versetto 1 e 2, dice: poi chiamati insieme i suoi 12 discepoli, diede loro potenza ed autorità sopra tutti i demoni di guarire e di guarire le malattie, e li mandò a predicare cosa? A predicare il regno di Dio e a guarire i malati. Gesù ha detto: bisogna che io predichi la buona notizia del regno di Dio nelle altre città, perché per questo sono stato mandato. Gesù, quando manda i suoi discepoli, li manda non a fare scuole bibliche. Non fraintendetemi, sono importanti, ci crediamo, è importante studiare la scrittura, studiare tutto ciò che riguarda il regno di Dio, sicuramente. Del resto, quello che stiamo facendo anche in queste serate è cercare di studiare questo argomento, perché è un argomento fondamentale per noi. Ma Gesù mandò i suoi discepoli a predicare cosa? Il regno di Dio. Questo è quello che noi dobbiamo predicare. Gesù predicava la buona notizia del regno di Dio, lui ci ha mandato a predicare la buona notizia del regno di Dio. Non predicare il cristianesimo, predica il regno di Dio. Non predicare dottrina, predica il regno di Dio. Non predicare teologia, predica il regno di Dio. Non predicare le tue convinzioni, predica il regno di Dio. E guarda cosa è scritto in Luca al capitolo 10, quando Gesù dà il mandato ai 70. Versetto 8 e 9 dice: e in qualunque città entriate, se vi ricevono, mangiate di ciò che vi sarà messo davanti, guarite i malati che saranno in esse, e dite loro: il regno di Dio si è avvicinato a voi. Il regno di Dio era la santa ossessione di Gesù. Non ha mai predicato altro se non il regno di Dio. Vedete, il nostro problema è che noi predichiamo quello che Gesù non ha mai predicato. Noi siamo ossessionati da certi messaggi che Gesù non ha mai predicato e poi ci chiediamo il perché non succedono le stesse cose che succedevano 2000 anni fa. Perché non predichiamo le stesse cose che predicava Gesù. A volte desideriamo che le nostre comunità possano vivere lo stesso soprannaturale degli Atti degli Apostoli, ma il problema è che noi non facciamo quello che gli Apostoli facevano. Chi di noi sta vendendo la propria terra o la propria casa per dare il ricavato alla Chiesa? Ops. E poi ci lamentiamo che le cose non succedano come allora. Perché? Perché non facciamo le stesse cose che facevano loro. Se vuoi qualcosa che non hai mai ottenuto, fai quello che non hai mai fatto. È normale, sì. Vedete, vorrei parlarvi di questo stasera. Noi siamo sempre mentalmente strutturati sul fatto che dobbiamo appartenere ad una comunità e abbiamo dato meno importanza al fatto che siamo cittadini del regno. I diritti del regno di Dio non ti vengono dati perché sei membro di una comunità, ma perché sei cittadino del regno. E troppo spesso noi associamo le due cose, ma sono due cose diametralmente opposte. Abbiamo parlato ieri, e spero di non essere frainteso, noi abbiamo sostituito il regno di Dio con il cristianesimo. Il cristianesimo è religione. Non esiste questa parola neanche nella Bibbia. L'abbiamo inventata noi, l'abbiamo creata noi. Noi abbiamo creato una religione e abbiamo cercato di fare seguaci di una religione invece di far delle persone dei cittadini del regno di Dio. Noi stiamo spingendo le persone a farle entrare all'interno di un gruppo, di farli diventare membri di qualcosa, invece di dare loro l'identità di cittadino del regno. Noi non siamo degli immigrati nel regno di Dio, noi siamo cittadini del regno di Dio. Tu non sei italiano perché paghi tutte le tasse, perché non fai nessun problema per strada o perché sei un cittadino modello. Tu sei italiano perché sei nato in Italia e questa nazionalità, questa appartenenza ti viene dato semplicemente non perché sei bravo, ma perché sei nato. E la potenza della grazia si dimostra in questo, che Dio ti dà tutti i diritti del regno, non perché sei un bravo figlio, ma perché sei figlio. E quando noi cerchiamo di barattare con Dio le sue benedizioni in cambio del fatto che io mi comporti in una determinata maniera, noi stiamo offendendo papà. I diritti del regno di Dio ti vengono dati non perché sei un bravo cittadino, ma perché sei cittadino. Il regno di Dio non ha a che fare con il dopo la morte. Gesù non ha mai detto se quando morirete voi entrerete nel regno dei cieli. Gesù ha detto se tu credi tu entrerai nel regno dei cieli. Gesù non ha mai detto quando morirete. Gesù ha detto se vi convertite, se cambiate modo di pensare, voi entrerete nel regno di Dio. E il regno di Dio non è domani, il regno di Dio è qui ed è ora. So che siete stanchi e pensate alla Juventus, però se siete qua sicuramente non state pensando alla Juventus. Noi non siamo immigrati illegali. Troppo spesso diciamo noi siamo pellegrini, noi siamo pellegrini, noi siamo pellegrini. Noi non siamo pellegrini, noi siamo cittadini del regno. Alleluia. La religione, vedete, il problema fondamentale è lo scontro tra il principio del regno, i principi del regno di Dio e i principi della religione. E sembra assurdo quello che vi sto dicendo, ma è la verità. La nostra problematica fondamentale nella nostra mente è cercare di conciliare il cristianesimo con il regno di Dio. Non ce la faremo. Perché il cristianesimo ti imporrà delle regole che non potrai mai seguire. Il regno di Dio invece ti dà delle risposte e delle soluzioni. La religione ti dice se tu fai questo tu diventerai qualcuno. Il regno di Dio ti dice perché sei qualcuno tu puoi fare ogni cosa. E questa è la differenza sostanziale. La religione non ti dà autorità sulle cose. La religione ti insegna a resistere e a sopravvivere e ti dirà non si muove foglia che Dio non voglia. E se ti sta capitando questo, pazienza. Vuol dire che è la tua croce. Il regno di Dio ti dice esattamente l'opposto. Ti dice tu hai autorità di calpestare serpenti, scorpioni, tutta la potenza del nemico e nulla potrà farti mai del male. E l'unica autorità che il diavolo ha è quella che tu gli darai. La religione è costruita ed è basata, seguitemi, la religione è costruita e fondata su questo concetto. Dio è arrabbiato con te e devi fare qualunque cosa per alleviare la sua ira. Dio è lì, tu sei qui, fai qualcosa per attirare la sua attenzione. Il regno di Dio ti dice, Dio, il padrone dell'universo, è tuo padre e tu sei a tavola a mangiare con lui. Lui non è arrabbiato con te, lui ti ama. Tu non puoi fare niente per attirare la sua attenzione. È lui che sta cercando di attirare la tua attenzione, dicendoti, io ti amo di un amore eterno. Alleluia. La religione vuole trattenere e mantenere quello che Dio vuole mandare via una volta e per sempre. Ieri Walter parlava di quello che è successo sul monte della trasfigurazione. Vi ricordate? Quanti si ricordano questo episodio? È un episodio straordinario. E tutti quanti noi cosa abbiamo fatto? In maniera religiosa ci siamo focalizzati sulla trasfigurazione di Gesù, pensando che quello fosse realmente il motivo di tutto. E abbiamo pensato che fosse quello lo scopo di quell'episodio della trasfigurazione, la trasfigurazione di Gesù, che per carità è straordinario ed è meraviglioso, ma non è quella la cosa più importante che è successa sul monte della trasfigurazione. Quando Gesù cominciò a parlare, voi sapete, che apparvero Mosè ed Elia. Mosè rappresentava cosa? La legge. Elia rappresentava i profeti. Quindi Gesù è circondato dalla legge e dai profeti e parlano insieme della sua dipartita. Mosè vede questa scena incredibile, Pietro vede questa scena incredibile, vede Gesù, il suo maestro, e Mosè ed Elia lì davanti a lui. Cioè, immaginate la scena, come si poteva sentire Pietro in quel momento. Aveva Mosè ed Elia, cioè la legge ed i profeti. Quando gli sarebbe capitato più una cosa del genere? La prima cosa che ha pensato è detto: Signore, facciamo una cosa, facciamo un museo. Costruiamo una comunità, lo chiamiamo il nuovo movimento di grazia, legge e profezia. Facciamo 3 tende, una per te, naturalmente, Signore, tu sei il primo, e poi una per Mosè e una per Elia. E cosa voleva fare Pietro? E qua la chiave è qua. Pietro vuole trattenere ancora una volta, ha la grazia davanti e vuole trattenere la grazia insieme alla legge, insieme ai profeti. È arrivato a un certo punto, una voce dal cielo arriva e cos'è che dice? Questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto, ascoltate solo lui. E rimase Gesù tutto solo. E Mosè ed Elia, puff, scomparsi. Vedete, la religione vuole trattenere di nuovo quello che Dio ha detto è finito. È un nuovo capitolo della tua vita. Io voglio che tu cominci a profetizzare sopra la tua vita stasera e cominci a dire: c'è un nuovo capitolo nella mia vita. Anzi, quale capitolo? È un nuovo libro nella mia vita. Un vecchio libro l'amo bruciare. Non è un nuovo capitolo, è un nuovo libro nella mia vita. Anzi, facciamo una cosa, pigliamo una libreria direttamente. La religione vuole trattenere. Pietro aveva a che fare con la grazia in persona, lì davanti a sé, e cosa vuole fare? Vuole di nuovo trattenere la grazia insieme alla legge e insieme ai profeti. Follia. Quanto amiamo Pietro? A chi di noi piacerebbe che tutti i nostri sbagli fossero scritti nella Bibbia? Cioè, a chi di noi piacerebbe? Nessuno, credo. Però quanti sono grati a Dio per la vita di Pietro? Lui è la prima persona che io mi vado a baciare quando morirò. Gli dirò: sei un eroe. Sei un eroe. Per me sei un eroe. Gli fai un baffo all'Apostolo Paolo, tu. Abbiamo imparato di più con i tuoi errori che con la perfezione di Paolo. Ci hai dato più forza e più coraggio tu, perché vedendo te abbiamo detto: c'è speranza anche per noi. È vero o no? Io guardo Pietro e dico: c'è speranza anche per me, se Dio ha avuto misericordia. Uno che ha predicato, sono state aggiunte al regno di Dio 3.000 persone dopo 2 minuti di predicazione al giorno di Pentecoste, un eroe. Uno che doveva avere il risentimento per tutta la sua vita con lo Spirito Santo per dire: non fare scrivere queste cose nella Bibbia, cioè la mia vita è privata, cioè le mie cose lascia le mie. No, cioè peggio di Davide, tutte le schifezze, tutte scritte nella Bibbia. È un eroe. Come non abbia conservato rancore e risentimento verso il Signore, non lo sappiamo ancora. Veramente era un uomo di fede. Ma Pietro, nei suoi errori, nei suoi sbagli, è un grande incoraggiamento per noi. Ha conosciuto, è diventato il discepolo, uno degli apostoli, del sommo apostolo. Vede Mosè ed Elia e cosa fa? Li vuole trattenere, come per dire: ora che li abbiamo tutti e tre, cioè abbiamo i massimi rappresentanti della religione qui in un solo posto nello stesso momento. E quando capita mai una cosa del genere? Facciamo 3 tende. È dovuto intervenire Dio Padre in persona, come per dire: tu n'ha caputo niente. questo è il mio amato figlio, ascoltate soltanto lui, la legge, i profeti, sono finiti. La religione è un cancro per la nostra vita e per la nostra società. La religione ti sviluppa la cultura del peccato e crea in te una continua e costante introspettiva. La religione mette i tuoi occhi e indirizza il tuo sguardo su di te. Il regno di Dio, invece, ti rende più consapevole delle tue capacità e dei diritti che hai. Ti rende più consapevole di chi sei, della tua immagine, della tua identità, di chi sei veramente davanti agli occhi di Dio. Mentre la religione ti dice cosa dovresti fare per essere accettato davanti agli occhi di Dio. E il nostro problema fondamentale è che noi non abbiamo predicato il regno di Dio, abbiamo predicato religione. Guardate quanti riferimenti abbiamo qua nella scrittura. Andiamo a leggere tutti insieme Matteo capitolo 6, dai. Noi siamo straordinari purtroppo nel tirare fuori dei versetti dalla scrittura e fargli dire magari cose che sono, non che non sono vere, ma che estratti fuori dal loro contesto lì non capiamo realmente il motivo per il quale sono stati scritti o per il quale sono state dette quelle parole. Quando Gesù ha detto, guardate qui in Matteo 6,33, uno dei versetti più famosi, delle espressioni più famose di Gesù, quando dice, ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Ricordate, ieri abbiamo letto quel versetto di Romani 14,17, il regno di Dio non è mangiare e bere, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. E Paolo dice ancora, il regno di Dio non consiste in parole, ma in dimostrazione di spirito e di potenza. Alleluia. Cercate prima cosa il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Vi ricordate in quale contesto Gesù ha detto queste parole? Se voi andate a leggere il capitolo 6 del Vangelo di Matteo, dal versetto 19 in poi, Gesù parla dell'ansia. È uno studio concentrato sull'ansia. Ed è Gesù parla in maniera particolare di soldi, di mangiare, di bere, di vestire. Guardate il versetto 19. Non vi fate tesori sulla terra dove la tignola e la ruggine guastano e dove i ladri sfondano e rubano. Anzi, fatevi dei tesori in cielo dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non sfondano e non rubano. Perché dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Gesù, nel Sermone sul Monte, quello che viene definito il più grande discorso che sia mai stato fatto agli esseri umani, nel Sermone sul Monte lui punta molto non sul fare o non fare le cose, ma l'ago della bilancia tende sempre sul perché fai le cose o perché non fai le cose. Quindi non orientato verso le tue azioni, ma verso le tue motivazioni. E Gesù insegna su questo argomento ed è straordinario. Lì dove c'è il tuo tesoro, lì c'è il tuo cuore. Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Ora, quando noi abbiamo letto questo versetto e leggiamo queste parole, la prima cosa che ci viene in mente cosa sono? Cos'è? Pensiamo a quelle persone che invece di adorare Dio stanno adorando l'Iddio denaro, mammona, eccetera, eccetera. No, 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 Gesù sta parlando ai suoi discepoli. Voglio dimostrarvi che ognuno di noi, in un modo o in un altro, sta servendo mammona. Noi siamo guidati dai soldi. Noi siamo motivati dai soldi. Noi siamo costretti dai soldi. Perché lavori? Perché devi guadagnare. È normale, giusto? Perché hai bisogno di uno stipendio? Perché hai bisogno di pagarti l'affitto della casa? Perché? Perché devi pagarti la rata della macchina? Perché devi pagarti un mutuo? Perché devi comprarti dei vestiti? Perché devi comprare questo? Perché devi pagare quello e devi pagare quest'altro? Quindi noi siamo motivati dai soldi. E quando noi non diamo per il regno di Dio è perché siamo motivati dai soldi. E quando noi tratteniamo qualcosa, noi siamo motivati dai soldi. Non è quello che fai, è perché lo stai facendo. A volte quando abbiamo in tasca dei soldi e siamo pronti per fare la nostra offerta, cominciamo a pensare, allora con chi sto mai a cattare sigarette? O chi sta la pizza? Chi sto devo mettere il gasolio? Con questo, vabbè, un gelatino stasera? Che mi resta? E quello che mi resta lo do. Siamo motivati dai soldi. Non siamo motivati da obiettivi. Non siamo motivati dal regno di Dio. Non siamo motivati da progetti. Non siamo motivati da comandi. Non siamo motivati da delle cose che realmente motivano la nostra vita. Siamo motivati dai soldi. Mi ricordo la testimonianza. C'era un fratello, un amico mio, pastore, era in Inghilterra, era ad una conferenza e è arrivato a un certo punto, era arrivato il momento dell'offerta, aveva 70 pound, 70 euro scusate, 70 euro, aveva bisogno di 50 euro per il tassì perché doveva tornare nel suo albergo la sera, giustamente, e poi aveva i 20 euro di rimanenza, quindi ha detto... ho 70 euro, 50 euro mi servono per il tassì, quindi mi rimangono 20 euro, do 20 euro per l'offerta. Lo Spirito Santo gli aveva detto dai tutto. E lui ha detto non posso. Non posso. Perché 50 euro mi servono per il tassì, devo tornare a casa. Mi rimangono 20 euro e Dio gli ha detto dai tutto. Pensate che Dio abbia bisogno dei 50 euro? Sì o no? No. Il problema qual era? Quello che stava succedendo nel suo cuore. E Dio gli ha detto dai tutto. E lui ha detto no, 50 euro mi servono per il tassì. Faccio una cosa, do 20 euro. Arriva il momento dell'offerta, lui dà 20 euro. Finisce il culto. Alla fine del culto lui stava uscendo dal locale con i suoi 50 euro e arriva un fratello, uno dei responsabili dei diaconi, che è andato da lui, lui parlava inglese, aveva bisogno addirittura, il mio amico aveva bisogno di un traduttore e ha chiamato qualcuno per tradurlo, è arrivato questo fratello e gli ha detto senti il Signore mi ha detto di restituirti 20 euro. E il Signore mi ha detto non ho bisogno dei tuoi soldi, io ho bisogno del tuo cuore. Forte questa. Io avrei preferito sprofondare in quel momento. Arriva qualcuno che non ti conosce e ti dice il Signore mi ha detto di dirti non ho bisogno dei tuoi 20 euro. Dice guarda io non so chi sei, non so perché, io non ho mai fatto questa cosa, però sento forte di dirti questa da parte di Dio, eccoti 20 euro. Puoi andare? Quante volte stiamo servendo Mammona, che non è una grande mamma, ok? Era una battuta, potevate ridere. Perciò io vi dico, non siate in ansietà per la vostra vita di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. La vita non vale più del cibo e il corpo più del vestito. Osservate gli uccelli del cielo, essi non seminano, non mietono e non raccolgono in granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? Dillo alla persona accanto a te, tu vali molto di più di un uccellino, tu vali molto di più di un animale. E chi di voi con la sua sollecitudine può aggiungere alla sua statura mezzo metro? Andate qua, questa è bellissima. Ve la farò vedere in una diversa prospettiva. Perché siete in ansietà riguardo al vestire? Considerate come crescono i gigli del campo. Essi non faticano, non filano, eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste in questa maniera incredibile l'erba del campo che oggi è e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, o uomini di poca fede? Sapete che cosa mi sta dicendo Gesù qui? Che papà è uno sprecone. Come fa a creare dei fiori e a rivestirli in maniera incredibile e poi mandarli al fuoco il giorno dopo per ricreare il giorno stesso qualcosa che il giorno dopo sarà distrutto, per ricreare il giorno stesso la stessa cosa che il giorno dopo sarà distrutto? Noi non ci rendiamo conto di quanto è grande e potente è il nostro Dio e di quanto Lui desidera prendersi cura di noi. E Gesù sta facendo guerra all'ansia nel nostro cuore e ci sta dicendo: perché vi preoccupate? Ora, dice al versetto 31, non siate in ansietà dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, perché sono i pagani quelli che cercano queste cose. E il Padre vostro celeste infatti sa che avete bisogno di tutte queste cose, ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose di cui avete bisogno e che state cercando e che state ansimando per ottenere, facendo a pugni, facendo a calci, calpestando il vostro fratello e dando e facendovi spazio tra la folla per cercare di arrivare primi ed ottenere qualcosa che in realtà potreste ottenere semplicemente cercando prima il regno di Dio. Perché se voi cercate il regno di Dio, tutto quello di cui avete bisogno lo troverete lì. Non è magia. Se cercate il regno di Dio, Dio vi provvederà. No, 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 no. Quindi dobbiamo andare in chiesa, quindi dobbiamo leggere la Bibbia, quindi dobbiamo pregare, quindi dobbiamo evangelizzare, quindi dobbiamo santificarci, quindi dobbiamo cercare il regno di Dio, così Dio può provvedere per noi. No, questa è manipolazione. Noi non facciamo le cose per ottenerle altre, noi facciamo le cose per amore, amen? Noi facciamo le cose per amore, noi cerchiamo il regno di Dio non perché vogliamo che Lui provveda per noi, ma perché sappiamo che se cerchiamo il regno di Dio sarà tutto lì dentro. E guardate il versetto 34, dice: non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo, basta ciascun giorno il suo affanno. Quando tu cerchi il regno di Dio e lo trovi, nel regno tu troverai tutto quello di cui hai bisogno, perché se sei un cittadino del regno, Dio non ti lascerà e non ti abbandonerà, e lui provvederà per ogni cosa di cui tu avrai bisogno, e non avrai bisogno di pensare a domani, perché domani tu sarai nel regno e ti sarà provveduto come gli uccelli del cielo e come i fiori dei campi. È così, è una guerra all'ansia, e oggi non avere ansia è un miracolo. È vero o no? Vivere una vita senza ansia è un miracolo. Io avevo un lavoro che mi dava più di 2000 euro al mese, 14 anni fa. Era un ottimo stipendio, ero grafico pubblicitario di una grossa azienda che oggi sta dominando il mercato alimentare della nostra isola in Sicilia. E io mi ricordo che io gridavo a Dio, dicevo: Signore, io voglio servirti a tempo pieno, io voglio andare, tu mi dai un lavoro, io voglio servirti a tempo pieno, voglio fare la tua volontà. E il Signore mi ha detto: tu la stai facendo alla mia volontà, cerca di lavorare. Signore, ma io lo so, però io vorrei predicare a tempo pieno, vorrei andare. E più pregavo e più il lavoro mi andava meglio. Un giorno dissi a Dio: non ce la faccio più. Perché? Perché mi avevano offerto un lavoro che mi dava ancora di più. Era una grossa azienda che mi aveva contattato, voleva assumermi. Ho detto: Signore, com'è possibile? Io cerco di andare a tempo pieno, ti chiedo di andare a tempo pieno e tu invece mi dai un lavoro migliore. Il Signore mi ha detto: tu accetterai questo lavoro? Io ti benedirò economicamente, avevo dei debiti che dovevo pagarmi, quindi mi faceva comodo avere un ottimo stipendio. Il Signore mi ha detto: tu ti pagherai tutti i tuoi debiti, ma quando arriverà la promozione tu lascerai. Ho detto: sei fuori di testa proprio. Dio è incredibile, cioè sovverte completamente il modo umano di pensare. Dopo più di un anno mi arrivò la promozione, mi chiamò il mio titolare, mi portò nella sala riunioni enorme dove si facevano le riunioni di azienda, mi disse: signor Salmè, abbiamo visto che il suo lavoro è stato ottimo, abbiamo delle grandi prospettive per il prossimo anno, vorremmo che lei non solo porti avanti il suo lavoro, ma vorremmo ampliare il suo ufficio, quindi vorremmo mettere delle persone che lavorino sotto di lei per poter gestire, perché la nostra azienda si sta ingrandendo e desideriamo che lei porti avanti quello che ha già fatto fino ad ora, anche perché non solo facevo guadagnare con il lavoro, ma facevo risparmiare all'azienda più di centinaia di milioni, diciamo così, a quell'epoca erano in lire. E quindi avevamo l'interesse di avere una persona come me che curava gli interessi dell'azienda. E quando lui mi disse: ok, le daremo una nuova posizione, e chiaramente avrà le sue soddisfazioni economiche quando vuole firmare il nuovo contratto. E io dissi a lui: lei non si rende conto che è uno strumento nelle mani di Dio. Lui mi guardò e mi disse: in che senso? Mi disse, e io gli risposi: io mi licenzio. Lui sapeva che io ero un credente, che predicavo il Vangelo, però mi ha detto: Salmè, non credo che lei stia bene in questo momento, lei non si rende conto, ha capito quello che le abbiamo detto? Ho detto: sì, è come se l'ho capito, e lo aspettavo da tempo, io me ne vado. E insomma, quando me ne andai, chiaramente amici, parenti, familiari, cercate di immaginare la reazione. Tu sei pazzo. La gente sta facendo carte false per avere un lavoro come il tuo e tu lo lasci? Per cosa poi? Non avevamo una comunità, mio padre non mi poteva sostenere, non avevamo sostegno di niente, non avevamo un'entrata, niente. L'unica cosa certa che abbiamo è che con la mia liquidazione, che era pochissima, abbiamo campato soltanto 2 mesi. Poi sono finiti i soldi, dopodiché Ti piaceva la bicicletta? Pedala. Sono passati 14 anni da allora e voglio dirvi, Dio è fedele. Dio è fedele. E so cosa significa. No. So cosa significa a volte dover fare i conti con Mammona. Come ognuno di noi. Qui non c'è nessuno migliore o peggiore di qualcun altro, in una maniera più assoluta. Ma Gesù ci incoraggia a cercare il regno di Dio, perché soltanto il regno di Dio è la fuga dall'ansia giornaliera. Quando tu ti rendi conto che chi è realmente al comando è colui che ti ha salvato, è colui che ti ha chiamato ed è colui che provvede anche per te. Alleluia. È una delle cose straordinarie che vediamo, è come Dio realmente si prende cura di certe cose. Il regno di Dio, fratelli, Gesù non ha... Non fraintendetemi. Gesù non ha detto cercate me. Non gettare la pietra subito, aspetta. Gesù ha detto cercate il regno. Perché se tu trovi il regno, tu trovi la tua patria. Tu trovi il luogo dove passerai il resto della tua umanità e quando morirai e riaprirai gli occhi neanche te ne renderai conto, perché hai iniziato a vivere nel regno ora e continuerai a vivere nel regno per l'eternità. Noi siamo chiamati a vivere il regno di Dio ora, non quando moriremo. Guardate cosa dice Gesù, guardate, in Luca, prendetelo insieme a me. Luca 18, il versetto 16 e 17. Gesù allora, chiamati i fanciulli a sé, disse: lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me, non glielo impedite, perché di tali è il regno di Dio. E in verità io vi dico che chi non riceve il regno di Dio come un piccolo fanciullo non vi entrerà. Non sta parlando quando morirà vi entrerà, se non lo ricevi. In altre, nel Vangelo di Matteo è scritto, Gesù ha detto, se non vi convertite, non diventate come loro, voi non entrerete nel regno dei cieli, nel regno di Dio. Il regno di Dio non è una dimensione post mortem, il regno di Dio è una dimensione che puoi vivere qui e ora. E come si entra nel regno? Quando tu diventi come un piccolo fanciullo. Qual è la caratteristica del piccolo fanciullo? Papà l'ha detto, io ci credo. Stop. Racconto questa testimonianza a volte perché mi ha fatto comprendere tanto. L'altro, qualche mese fa, ero nel parco della villa dove abito io, nel paese dove abito io, e nella piazza principale della villa c'era un palco montato, un palco alto 80 centimetri, un palco di quasi 100 metri quadrati, 10 metri per 10, una cosa enorme. E quando mia figlia, la piccola Rebecca, ha visto questo palco, ha detto: papà, mettimi là, voglio correre. E mi ricordo che quando la misi là, dissi a Rebecca, classica frase di un padre che si preoccupa, stai attenta e non farti male. Lei ha cominciato a correre, e mentre lei correva io ho preso il cellulare e cominciavo a controllare i miei messaggi e mi sono allontanato un pochettino, vedevo che si stava divertendo, guardavo questo messaggio, andavo su Facebook, messaggio, arrivato a un certo punto con la coda dell'occhio guardo e vedo mia figlia che dalla punta estrema del palco corre verso di me. Io non ero attaccato al palco, ero distante quasi una decina di metri e vedo che corre e non si ferma. E ho detto, non lo fa, non lo farà. Non lo farà. E quando è arrivato proprio al bordo del palco, sapete cosa ha fatto mia figlia? Lo ha fatto. Sapete le scene dei film? Lei al rallentatore?
e io al rallentatore. E scene di due che si incontrano a mezz'aria al rallentatore. L'ho presa per un millimetro da terra. Mi sono strappato schiena. Mi sono buttato per andarla a prendere. Quando l'ho sollevata, l'ho guardata come per dire, non farlo mai più. Io ero così e lei era così. Lei mi ha guardato e fa, di nuovo. Di nuovo. Mi stava venendo un infarto, mi stava venendo il colpo della strega, dello stregone, di tutti i demoni, tutti i colpi del... Era il gobbo di Notre Dame, ero diventato. Non lo farà, l'ha fatto. L'ha fatto un'altra volta, l'ha fatto la terza volta, l'ha fatto la quarta volta, l'ha fatto la quinta volta, gli ho detto basta, dobbiamo andare a casa. Un piccolo fanciullo fa delle cose che fuori di testa, semplicemente perché? Perché vede il padre e dice, mi prenderà. Mi ha portato qui per questo. Mi ha portato qui per giocare con me, e se mi ha messo su questo palco e mi permette di giocare, correre, girare, lui mi prenderà, perché è il suo lavoro. E il nostro lavoro è prendere i bambini, o prima che cascano o subito dopo. Il compito di un padre è quello di rialzare i figli, sempre, spolverarli. Si è fatta male? La bua, un bacio. I bambini credono che con il bacio di papà passa la bua. Gli dai un bacio, ti è passato? Sì. Come sì? Sì. I bambini sono creduloni. Non è forse quello che Dio ci chiede ad ognuno di noi? Cercate prima il regno di Dio. Perché se non diventate come piccoli fanciulli, starete sempre appresso a mammona. Sarete sempre lì a preoccuparvi di come mangiare, di come bere, di come vestire, ma se trovate il regno di Dio, voi avrete tutto lì. Trovate il regno, trovate tutto quello di cui avete bisogno, e l'indomani neanche ve ne accorgerete, perché troverete prima le cose. Vi alzerete, troverete già la tavola imbandita. Non è colui che è lui colui che unge il nostro capo con olio, fa traboccare la nostra coppa, ah? E apparecchia una mensa davanti a noi in presenza dei nostri nemici. E mentre noi siamo a lottare, lui dice, figlio mio, non ti preoccupare, tu mangia, i tuoi nemici ci penso io. E non sarebbe buono, straordinario, se noi lasciassimo a Dio i nostri nemici e lui lascia noi a mangiare e a divertirci con la tavola imbandita? Questo è il regno di Dio. Il regno di Dio è conoscere i tuoi diritti di cittadino del regno. Guardate in Seconda Corinzi, il capitolo 5, andiamo verso la conclusione. Versetto 20, noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo. Vedete qual è il problema fondamentale? Non è che noi non conosciamo la verità, il problema è che non l'abbiamo ancora creduta realmente per quella che è, con semplicità. Tu hai autorità sui demoni, ci credi sì o no? Ok, quando è stata l'ultima volta che ne hai cacciato uno? Non rispondere. Tu hai autorità per imporre le mani sugli infermi e vederli guariti, sì o no? Quando è l'ultima volta che hai visto una guarigione o un miracolo succedere? Non rispondere, è una domanda retorica naturalmente, perché non è una domanda per creare imbarazzo, ci mancherebbe altro, ma è semplicemente per farci convincere e comprendere che noi sappiamo le cose ma non le mettiamo in pratica, e quando ci troviamo di fronte al problema ci sentiamo sempre non pronti. Non abbastanza degni, non abbastanza santi, non abbastanza preparati, non abbastanza sottomessi, non abbastanza zelanti, non abbastanza infocati, non abbastanza eccetera eccetera eccetera. Ma non è questo quello che fa la differenza. Ciò che fa la differenza non è come ti senti, ma è chi sei. Chi sei realmente tu. Se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Se dunque uno è in Cristo, non diventerà, è una nuova creatura. Quanti hanno creduto in Gesù? Tutti noi che siamo qua. E allora tu sei una nuova creatura, e se sei una nuova creatura, tu sei un ambasciatore, e tutto quello che tu devi fare è per grazia mediante la fede. La fede ti fa entrare nei benefici della grazia, ma è una tua decisione, è una tua scelta, nessuno può decidere al posto tuo. Un ambasciatore rappresenta la propria nazione. Tu sei il rappresentante del Regno dei Cieli. Ti rendi conto di quale autorità ti è stata data e di quale autorità tu sei stato investito? Gesù ha detto: ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque, fate discepoli di tutte le nazioni. Con quale autorità possiamo fare questo? Con quale autorità possiamo nominare il nome di Gesù, cacciare i demoni, imporre le mani sugli infermi, parlare in altre lingue, vedere il regno di Dio avanzare? Con quale autorità? Perché siamo membri di una comunità? No, perché siamo cittadini del regno di Dio. E noi dobbiamo sviluppare questa identità. Noi continuiamo a dire: in quale comunità vai? Chi è il tuo pastore? A chi sei sottomesso? Qual è la denominazione? E chi stai seguendo? E chi è sopra di te? E chi è la tua copertura? Come, chi è la mia copertura? La cupetta quando mi va a cucco. La mia copertura. Ma quale copertura? Ma di cosa parliamo? Ci inventiamo le cose che non sono scritte da nessuna parte. Le autorità non sono le nostre coperture, sono state mandate da Dio per servirci. Io sono qui per servirvi, per preparare il mangiale e mettervelo sotto la vostra bocca e dire: mangia. Il compito dei ministeri è quello di equipaggiare i santi affinché i santi svolgano l'opera del ministerio. No, se non hai la copertura, che è? Tari fritti. E sviluppiamo a volte un'identità sulla base del ministerio che ci segue o sulla base delle persone che noi seguiamo. E sviluppiamo la nostra identità alla fine su cosa? Su ciò che facciamo o su quello che gli altri fanno. L'identità non è basata su quello che tu fai, l'identità è basata su chi sei. L'identità è basata su quello che Gesù ha fatto diventare di te. Scusate l'italiano un po' contorto, ma è semplicemente per spiegare un principio che è fondamentale. Il segreto del regno di Dio non consiste nel fare, ma nell'essere. Quando tu comprendi chi sei, allora comprendi quali sono i tuoi diritti. Tu hai diritto di essere benedetto. Non è un premio, non è una ricompensa. Questo succedeva nell'antico patto con la legge, ma solo nella legge addirittura, perché prima della legge non era neanche così. Abramo non diede la decima per essere benedetto da Melchisedec, che dice la Bibbia, ma perché Melchisedec lo aveva già benedetto, Abramo gli diede la decima di ogni cosa. Anche prima della legge le cose funzionavano con la grazia e con la fede. Nella legge, se tu fai questo, Dio aprirà il suo buon tesoro, il cielo, e verserà su di te benedizione. Malachia dice: se tu dai le tue decime, lui verserà su di te tanta benedizione che non avrai dove riporla. Questo è l'antico patto. Scusate, ho sbagliato. Non è l'antico patto. Questa è la legge. Non è l'antico patto. È la legge. In Cristo Gesù il cielo è stato aperto una volta e per sempre per noi. E ha versato su di noi tutta la benedizione del cielo. Benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha già benedetti con ogni benedizione spirituale celeste in Cristo Gesù. Alleluia. Dove abita Cristo? è in te, e tutte le benedizioni dove sono? Non nel cielo, in Cristo, e quindi in te. A volte anche le nostre traduzioni ci hanno portato fuori strada: Dio ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. Quindi dobbiamo andare nei luoghi celesti, prendere benedizioni e portarle nei luoghi terrestri. Ma picchi tutto sto traffico. Dobbiamo andare nei luoghi celesti. L'indirizzo qual è? Dobbiamo andare nei luoghi celesti, prendere le benedizioni per fede, chiaramente, e portarle nei luoghi terrestri. E come le realizziamo? Dichiarando la parola. Quindi io dichiaro nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Tu hai mai visto tuo figlio che entra a casa e comincia a dire: nel nome di Gesù io credo che mia madre preparerà oggi il pranzo, nel nome di Gesù io credo che oggi mangerò, io decreto nel nome di Gesù che oggi mangerò e che mi siederò a tavola. Hai mai visto tuo figlio fare questo? Se tuo figlio facesse questo, avrebbe qualche problema. Noi, i nostri figli, quando tornano a casa, dicono: ancora non è pronto. E si permettono di dire alle nostre mogli, alle mamme: ma cosa hai fatto durante tutta la mattinata? Poi arriva il padre, c'è una tompolata, ping! E dice: cerca di portare rispetto a tua madre, perché se non fosse per lei ancora avresti le mutande sporche di una settimana fa. Quindi state zitto e goditi le mutande pulite. Viva le mamme, viva le mogli, viva le donne, viva le suocere. La legge diceva: se tu non fai questo, tu non puoi ottenere niente, tu puoi scudare. La grazia dice: è stato compiuto ogni cosa, e questo è il regno di Dio, quando tu vivi consapevole dei tuoi diritti e anche dei tuoi doveri, naturalmente. Qual è il tuo dovere? Ne hai solo uno. Ne hai solo uno. Devi amare la persona che ti sta accanto. Dillo alla persona accanto a te: ti amo. Non ci rendiamo di quanto sia semplice il regno di Dio, è vero? Noi siamo ambasciatori, per favore dillo insieme a me: io sono un ambasciatore del regno. Quando un ambasciatore viene mandato dalla propria nazione in un'altra nazione, la propria nazione, lo stato della nazione, gli provvede una casa, gli provvede uno stipendio, gli provvede tutto ciò di cui ha bisogno per vivere in quella nazione. Se qualcuno dà uno schiaffo a te, quello produce un'offesa. Se qualcuno dà uno schiaffo ad un ambasciatore, questo produce un incidente internazionale. Incidente diplomatico internazionale. Ti vuoi rendere conto che quando toccano te succedono degli incidenti diplomatici interstellari? Quando qualcuno tocca te, interviene la tua nazione, interviene l'autorità della tua nazione, perché nessuno può toccare un ambasciatore. Vi ricordate quando Saulo perseguitava i cristiani? Dice la Bibbia che gli apparve una luce, Saulo cadde a terra e Gesù disse: Saulo, Saulo, chi sei, Signore? Io sono Gesù che tu perseguiti. Ma lui non stava perseguitando Gesù. Sì, sì che stava perseguitando Gesù. Lui stava perseguitando gli ambasciatori del Regno dei Cieli, e chi toccava loro stava toccando la massima autorità che era seduta sul trono. Se tu tocchi loro, tu stai toccando me. E non te lo permetto più. Non è meraviglioso? Quando ti toccano, interviene l'autorità celeste, interviene l'autorità che ti ha delegato in autorità ovunque tu sei. Tu rappresenti il regno di Dio ovunque vai e puoi dire insieme a Gesù: lo Spirito del Signore è su di me, per questo Egli mi ha unto, per evangelizzare i poveri, mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto, a proclamare la liberazione ai prigionieri, a dare la vista ai ciechi, a rimettere in libertà gli oppressi e a predicare l'anno del giubileo, della grazia e del favore del nostro Signore. Alleluia! Tu rappresenti la massima autorità. Non perché sei un buon cittadino o un buon ambasciatore, ma perché qualcuno ha creduto in te prima di te. Qualcuno disse un giorno: il miracolo più grande non è che noi crediamo in Lui, ma che Lui crede in noi. Non è straordinario? Dillo alla persona accanto a te: Dio crede in te. Diglielo: Dio si fida di te. Dio si... è assurdo che Dio si fida di te. Gesù si fidava di Pietro. Dopo tutte le stupidaggini che faceva, come faceva Gesù? Si fidava di Pietro. Pietro l'aveva appena rinnegato. Dopo 3 giorni si incontrano sulla riva del lago e Gesù gli fa una domanda: Pietro, anzi Simone, figlio di Giona, mi ami tu? Risposta di Pietro: certo. Ah certo. Ah certo. Che fa la Juve? Ah certo. Pietro, mi ami tu? Certo. Ah certo. E non solo gli ha risposto certo, gli ha detto: tu lo sai che io ti amo. Cioè, Pietro, se fossi stato io in quel momento, Gesù mi avesse chiesto: mi ami tu? Mi sarei buttato a terra, perdonami. Forse ognuno di noi avrebbe fatto così, è vero o no? Riconoscendo che era Gesù, l'avevo rinnegato 3 giorni prima. Mi ami tu? Lo so, perché mi stai chiedendo, per favore, mi sento in colpa. No, Gesù lo guarda e dice: certo, tu lo sai che io ti amo. E Gesù che gli ha risposto: no, meno male che mi ami, no, perché se mi odiavi che cosa facevi? Cioè, eri tu a piantarmi i chiodi. No, Gesù gli ha detto: pasci i miei agnelli. Questo è il regno di Dio, questo è il principio del regno di Dio. Quando Dio inizia un'opera buona in te, Lui la porta a compimento. Quando Lui inizia qualcosa attraverso di te e tu ti fermi, Lui non ti chiede di ricominciare da capo, ti chiede di riprendere da dove ti sei fermato. Ci sono persone qui stasera. Ascoltatemi, ci sono persone qui stasera che hanno rinunciato alla chiamata e si sono fermati in quello che Dio aveva detto loro. E voglio dirti questa sera, da parte di Dio: ricomincia da dove ti sei fermato. Dio non vuole che tu ricominci da capo, Dio non vuole che tu ritorni all'affare la gavetta. Noi avremmo detto, se noi fossimo stati Gesù, avremmo detto a Pietro: mi ami? Ma tu fratello sei, tu manco cugino sei, manco parente lontano sei, tu non hai capito niente del Vangelo, tu devi ritornare di nuovo a farti la quale scuola biblica? La scuola domenicale con i bambini di 6 anni a leggere la Bibbia dei piccolini, quella con le figurine. Se fossimo stati noi, abbiamo detto: intanto dammi le chiavi della chiesa subito, restituisci. No, non è possibile, ti avevo dato le chiavi, me le devi restituire per favore. È una persona come te, ora entra, chiude, apre quando vuole lui, tu devi dimostrare che sei cambiato e che ti sei pentito. Noi avremmo fatto così, è vero o no? Avremmo detto mettiti all'ultimo posto per favore, altri 3 anni e non devi pregare, non voglio, se mi vuoi dare la decima me la vuoi dare. Che noi siamo così, no? Mettiamo le persone in disciplina, però se vogliono dare la decima, non si possono battezzare, non possono fare la cena del Signore, però i soldi sono accettati. I soldi sono puri, loro no. Noi siamo l'ispirazione di Satana. Gesù cosa gli ha detto? Pasci i miei agnelli. E chi sono gli agnelli? La parte più delicata del gregge. Avresti avuto fiducia in Pietro? No, ma il regno di Dio funziona così. Lui ti ha chiamato sapendo già quello che avresti fatto, perché conosce la fine dal principio. E quando lui inizia una cosa in te, la inizia perché l'ha già compiuta. Non è fantastico? Lui inizia una cosa con te perché l'ha già compiuta in realtà. Tutto è stato già compiuto nel suo cuore. Non è meraviglioso? Questo è il regno di Dio, questa è la potenza del regno di Dio. Questo è quello che noi dobbiamo credere, predicare e dimostrare. Ci sono persone qui che si sono fermate e voglio dirti, se aspettavi una parola da parte di Dio, beh, eccola. Riprendi quello che Dio ti ha dato e dai gloria a Dio con la tua vita, con la tua chiamata, con il tuo ministerio, con i doni e i talenti che Dio ti ha dato. Non permettere più a nessuno, neanche a te stesso, di fermarti. Amen. Alziamoci in piedi, dai. Dai. Ti ho visto. Alleluia. Preghiamo un attimo. Che era la passata, che era la. Alleluia, alleluia. The blessed case the shed the care blessed the care. Il ministero di Gesù inizia con lui che inizia a predicare il regno di Dio. Gli Atti degli Apostoli finiscono con l'Apostolo Paolo, con l'Apostolo Paolo, che predica il regno di Dio a Roma. Ho scritto predicando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo con tutta franchezza e senza alcun impedimento. Non trattenere più quello che Dio ha deciso di eliminare definitivamente. Non fare come Pietro, che nonostante conoscesse la grazia di persona, è rimasto entusiasta del fatto di avere Mosè ed Elia. Quale grande occasione per fare il nuovo museo del cristianesimo. Molti iniziano movimenti e poi si sono trasformati in monumenti. Non hai bisogno di iniziare niente, devi predicare il regno di Dio. Non cercare di trattenere qualcosa che Dio sta eliminando dalla tua vita. Non riedificare le cose che Dio ha distrutto nella tua vita. Se la grazia di Dio ha scosso e buttato giù certe cose, non andarla a riedificare soltanto perché è bello fare certe cose, o semplicemente perché vuoi onorare qualcuno, o semplicemente perché vuoi mandare avanti necessariamente qualcosa che tu sai che Dio ti ha detto in realtà di modificare. Il regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo, ed è più semplice di qualunque altro concetto che noi abbiamo. In realtà è semplice. Il regno di Dio, ha detto Gesù, è dentro di noi. Ritorniamo alla semplicità. la semplicità dei piccoli fanciulli. Una delle caratteristiche dei fanciulli è questa: non il fatto che loro credono a ogni cosa che dice papà, ma il fatto che sono semplici. Fai un'offesa ad un bambino, si metterà a piangere, dopo 3 secondi ritorna a giocare con te. Dopo 3 secondi si è dimenticato tutto e ritorna a giocare con te. E questo è il principio sul quale si basa in realtà il regno di Dio, cioè perdonatevi gli uni gli altri come io ho perdonato voi. Cioè noi commettiamo un peccato, andiamo a Dio, glielo confessiamo e Dio dice: quale peccato? Ma come, quello che ho fatto poco fa? Non mi ricordo, non c'è nel file, non risulta. Non c'è nel file, non risulta, già è stato perdonato. Ma ancora non ti ho chiesto perdono. Appunto, è stato perdonato prima che tu lo facessi. Ma in che senso? Non so se ti ricordi che 2000 anni fa io ho perdonato già i tuoi peccati. Ma veramente non c'ero 2000 anni fa? Appunto, io ho già pensato a tutto. Io sono tuo padre e siccome sapevo, ho già provveduto, non ti preoccupare. Papà, sei un mito, sei un grande papà, nessuno è come te. Alleluia. Nessuno è come te. Alleluia. Nessuno è come te. Oh, incomparabile. Sì, ed interamente amabile. Dai, tutti insieme. Nessuno è come te. Oh, nessuno è come te. Incomparabile ed interamente amabile. Questa sera Dio vuole che noi siamo più coscienti della nostra cittadinanza. Dio vuole che tu sia cosciente della tua cittadinanza più che della tua appartenenza a qualcosa. Noi siamo chiamati a credere non nella nostra appartenenza ad una religione o ad una comunità, noi siamo chiamati a credere nella nostra cittadinanza. Noi siamo cittadini del regno di Dio. Amen. E in quanto tali siamo ambasciatori in terra straniera. Noi siamo l'estensione del suo regno sulla terra. Tu hai autorità, tu hai autorità, tu hai il regno di Dio dentro di te, alleluia, e non dovrai più aspettare che qualcuno venga da te e porti le mani. Se succede non è un problema, chiaramente non stiamo qui, non è una formalità, ma questo ti mette in una condizione non da spettatore ma da protagonista. Tu sei un portatore sano del regno di Dio. Ovunque arrivi tu, arriva la presenza di Dio. Ovunque arrivi tu, arriva l'unzione di Dio. Ovunque arrivi tu, arriva l'autorità del regno dei cieli. Ovunque arrivi tu, i demoni scappano e tremano nel nome di Gesù. Ovunque arrivi tu, qualcosa deve succedere. O ti ameranno o ti odieranno, ma una cosa è certa: non possono rimanere indifferenti. Perché se rimangono indifferenti significa che non stai realmente espletando il tuo ruolo da ambasciatore. Non ti sto dicendo che devi farti odiare, sto dicendo che devi predicare il regno di Dio. Quando noi predichiamo il regno di Dio con franchezza, a volte con dolcezza, a volte senza neanche bisogno di parole, stiamo predicando, la nostra vita predica. Alleluia. Nel momento della crisi, vedono la pace, la gioia nel tuo cuore, saranno loro a dire, a venire a te e dire: ma come fai? Qual è il tuo segreto? Hai qualche eredità nascosta dallo zio d'America? Hai qualche porzione magica? Hai qualche mago particolare al quale tu ti rivolgi? Qual è il tuo segreto? E tu avrai modo di predicare il regno di Dio alle persone. Amen. Non predicare alle persone: diventa come me. No, 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 per carità, Dio ce ne liberi. No, non vogliamo cloni. Non esistono cloni nel regno di Dio. Alleluia. Vogliamo pregare un attimo, dai, prima di concludere, prima di fare anche la nostra offerta. Vogliamo chiedere a Dio questa sera, chiedere a Dio, lo Spirito Santo, di farci comprendere la nostra identità di cittadino del regno. Amen. Glielo vuoi chiedere? Dai, chiudi i tuoi occhi, parla con Lui, parla con lo Spirito Santo, diglielo: fammi capire cosa significa essere cittadino del regno. L'anno scorso, non posso dimenticare, è una frase che mi sta tormentando da mesi e mesi e mesi e mesi. Ho sentito lo Spirito Santo così forte dentro di me che mi diceva: oh, se tu regnassi. Quando lo Spirito Santo mi parla così mi distrugge dentro. Pensavo che stavo regnando, pensavo di essere avanti. Lo Spirito Santo mi ha detto: ancora non hai capito certi principi. Se tu regnassi. Ed è da allora che ho cominciato a chiedere allo Spirito Santo: insegnami a regnare, Signore. Insegnami a regnare. Spiegami i principi. Spiegami la cultura del regno. La cultura del regno. So quanta strada ancora ho davanti, tantissima. Ma è un'ossessione ormai diventata. Oh, se tu regnassi. Se tu imparassi veramente a regnare. Che significa, Signore? Oh, se imparassi a vedere le persone come io le vedo, se imparassi ad amare come io amo, se imparassi a perdonare come io perdono, se imparassi a vedere le malattie come io le vedo, se imparassi a vedere i legami come io li vedo, se imparassi a vedere il mondo spirituale come io lo vedo. Oh, se tu regnassi, figlio mio. Signore, ma io insegno, io faccio conferenze, faccio scuole bibliche. No, figlio mio. No, se tu regnassi veramente. E là ho capito quanta strada c'è ancora da fare, quanto dobbiamo imparare ancora, quanto c'è da apprendere, da ricevere per rivelazione, non di teoria, non per conoscenza teorica, ma di rivelazione. Nessuno è come te. Nessuno è come te, oh, oh, oh. Tu sei incomparabile ed interamente amabile. Nessuno è come te. Nessuno è come te, tu sei incomparabile ed interamente amabile. Parla con lo Spirito Santo, dai, chiediglielo. Insegnami a regnare, Spirito Santo, insegnami a regnare, insegnami come camminare sulle acque. Insegnami come prendere autorità sulle circostanze. Insegnami come non lasciarmi prendere alla sprovvista o all'improvviso dalle situazioni. Spirito Santo, tu sei colui che mi annunzia le cose a venire. Oh, insegnami ad ascoltare la tua voce prima che le cose accadano nella mia vita, in modo da arrivare pronto ad ogni situazione, pronto ad ogni circostanza. Questo è regnare. Non risolvere tutto, non è avere una soluzione per tutto, ma saper affrontare ogni cosa con dignità, con fede, con mansuetudine, con umiltà, senza arroganza, senza orgoglio. Chiedi allo Spirito Santo che ti riveli prima le cose che ti devono accadere, sia le cose belle che le cose brutte, così tu possa arrivare, affinché tu possa arrivare pronto a tutto quello che deve accadere nella tua vita. Lo Spirito Santo è stato mandato per annunziarti le cose a venire. Alleluia. Lui è lo spirito della profezia. Alleluia. Vivere il regno di Dio significa vivere le cose in maniera profetica e vedere la soluzione nel mondo spirituale, perché con Lui tu puoi avere, puoi capire come, cosa sta succedendo realmente attorno a te, il perché certe situazioni non si sbloccano, il perché certe situazioni a volte capitano, il motivo per il quale certe situazioni a volte non cambiano e non cambieranno a volte, e Lui ti darà la forza per arrivare fino al momento in cui quella situazione cambierà, il motivo per il quale alcune situazioni cambiano in un istante, il motivo per il quale alcune situazioni durano da anni. Non è giusto stare nell'ignoranza. Lo Spirito Santo vuole parlare al tuo cuore, vuole farti capire esattamente quello che sta per succedere. Alleluia. Lui vuole dirti come vuole servirsi di te, come vuole usarsi di te, quello che Lui vuole fare attraverso la tua vita. Lui è qui per rivelarti qual è il tuo ministero, qual è la tua chiamata, qual è il tuo compito nel regno di Dio, non nella chiesa evangelica, nel regno di Dio, non appartenenti a qualche corrente, ma al regno di Dio. Alleluia. Alleluia. Ora blasta scete che era la passata che era. Corre, posso toccare la mascia. È il regno di Dio che è giustizia, comprensione della tua posizione, è pace che sopravanza ogni intelligenza, è la gioia di Dio che è la tua forza in qualunque circostanza, in qualunque situazione. Questo è il regno di Dio. Vivi il regno di Dio a casa tua, vivi il regno di Dio nel tuo posto di lavoro. Ricevi la tua profezia direttamente da Lui stasera, direttamente da Lui, dallo Spirito Santo che abita dentro di te.
Io mi prostro innanzi a te, Signore. Per tutto ciò che sei. Io mi arrendo ai piedi tuoi. Nessuno è come te. Nessuno è come te. Alleluia. Incomparabile ed interamente amabile. Nessuno è come te.
Alleluia, prendi la mano della persona che sta accanto a te, per favore. Uniamoci anche nel corridoio.
anche nel corridoio. Alleluia. Non c'è cosa migliore che possiamo fare stasera che andarcene via da questo luogo con la piena consapevolezza di chi siamo e di quello che possiamo fare. Siamo ambasciatori, siamo ambasciatori, siamo ambasciatori. Niente di più e niente di meno che ambasciatori del Regno di Dio. Noi siamo ambasciatori e come tali dobbiamo vivere, come tali dobbiamo comportarci. Non abbassare il tuo livello, non abbassare la tua dignità, non abbassare il tuo livello di aspettativa, non abbassarlo nel nome di Gesù. Tu sei un ambasciatore e sei destinato a rappresentare la tua nazione in terra straniera. Siamo cittadini del Regno di Dio. Alleluia. Siamo cittadini del Regno di Dio, investiti della massima autorità che è nel cielo e che è sulla terra, in grado di compiere cose meravigliose per il nostro Dio. Dio ha chiamato proprio te a farlo. Non cercare più scuse, non ne avrai. Non cerchiamo più scuse, non ne avremo. Tu sei un ambasciatore del Regno di Dio. Amen. E come tali noi andiamo a casa e come tali domani ci presenteremo nel nostro posto di lavoro, nella nostra scuola, al bar, al ristorante, al supermercato, davanti ai nostri figli, davanti ai nostri genitori, davanti al nostro partner, davanti al nostro datore di lavoro, davanti allo specchio diremo: io non indietreggio più, io sono un ambasciatore destinato a fare grandi cose per il mio Dio. Amen. E se ti perseguiteranno, rallegrati. Se diranno cose belle di te, rallegrati. Se diranno cose brutte di te, rallegrati. Se spediranno una lettera in tutta la nazione parlando male di te, rallegrali. Benedicili nel nome di Gesù. Fai cose straordinarie per il Regno di Dio. Noi non seguiamo né la lode degli uomini né la persecuzione degli uomini. Noi seguiamo colui che ci ha delegati nella massima autorità. Siamo ambasciatori del Regno di Dio. Alleluia. E portiamo il Regno di Dio ovunque su questa terra, costi quello che costi e qualunque sarà il prezzo da pagare. Noi non ci fermiamo nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Facciamo la nostra offerta, dai, prima di andare via. Fai un'offerta da ambasciatore stasera. Alleluia, ci salutiamo. Volevo dirvi, l'ho ricordato ieri, che parte dell'offerta che noi prenderemo sarà devoluta anche alla TBN, come abbiamo detto ieri, che ci stanno aiutando molto anche nella pubblicizzare questi eventi, quindi li ringraziamo. Ho già parlato con Chuck e Pina, loro ci ringraziano tantissimo per questo pensiero, perché loro facevano tutto gratuitamente per noi, però abbiamo sentito nel cuore di onorarli e quindi di fare loro anche donare parte di quello che raccoglieremo. Quindi Dio ci benedica, facciamo la nostra offerta e salutiamoci con un santo abbraccio nel nome di Gesù. Volevo dirvi che la prossima conferenza non sarà a marzo, ma sarà ad aprile, poi a maggio e poi a giugno, se Dio vuole anche a luglio, vediamo. Comunque, prossima conferenza, troverete tutte le informazioni sulla pagina Facebook. Sarà il 16 e il 17 aprile la prossima conferenza. Dio ci benedica, buona serata a tutti e alla prossima. Abbracciamoci tutti quanti, dai, abbracciamoci nel nome di Gesù.